Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Mezzo passo indietro della Lega sull'educazione sessuale nelle scuole. Dopo l'ok dato al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che la mette al bando alle elementari e alle medie, il Carroccio ci ripensa e dà il via libera alle lezioni per i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni, anche se previo consenso dei genitori. Intanto si ingigantisce il caso del garante della privacy dopo l'inchiesta condotta da Report. Le opposizioni puntano il dito contro Agostino Ghiglia, membro politicamente vicino a Fratelli d'Italia, accusato di aver passato informazioni proprio al partito. Donald Trump concede la grazia a un numeroso gruppo di suoi alleati accusati di aver tentato di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020, quando a vincere fu Joe Biden. La presidenza americana fa i conti con lo shutdown, il più lungo della storia del paese, e allo stesso tempo accoglie per la prima volta un leader siriano alla Casa Bianca. Si tratta di Ahmed al-Sharaa, che ha deposto il regime di Assad. Nel frattempo, dalla COP30 iniziata oggi in Brasile, Save the Children diffonde i dati di un report che ha monitorato l'impatto che il cambiamento climatico ha avuto negli ultimi 30 anni sulla salute dei bambini. Si stima che ogni giorno nel mondo 136.000 bimbi subiscano le conseguenze del surriscaldamento del pianeta. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 10 novembre 2025. Dunque, come dicevamo, la Lega al Senato ha deciso di fare marcia indietro sull'educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Dopo aver condiviso con Giuseppe Valditara la linea dura che prevede il no all'educazione nelle scuole medie e il sì alle superiori, condizionato però dal consenso dei genitori, ora il Carroccio dà il via libera alle lezioni anche alle medie, ma sempre subordinate all'ok delle famiglie. Una giravolta questa dettata probabilmente dalla freddezza degli alleati, ma ancora di più dall'opposizione che stava montando tra gli stessi insegnanti. La proposta leghista in ogni caso non è la vera soluzione che sarebbe necessaria, perché in ogni caso tutto dipenderà dal sì dei genitori. Sentiamo il commento di Valeria Valente, ex presidente della Commissione Femminicidi, nonché senatrice del Partito Democratico.
Come Partito Democratico, ma non solo come Partito Democratico, abbiamo dialogato con le forze di maggioranza, con la stessa Rossella, con la stessa presidente Meloni, e abbiamo chiesto coerenza alle parole che abbiamo sempre sentito in questi mesi, che sui temi della lotta alla violenza maschile contro le donne si cercano le convergenze, perché è un fronte che ci deve vedere tutte quante impegnate. Vedere una scelta di questo tipo ci ha veramente non solo sorprese, ma ci ha soprattutto dimostrato un totale incoerenza da parte delle forze di maggioranza. E così abbiamo avviato un dialogo e credo abbia portato in queste ore a questa scelta. Non possiamo che ovviamente salutare con favore, in un provvedimento che però va detto assolutamente inadeguata rispetto alla battaglia che abbiamo davanti, una legge pericolosa perché limita ancor di più lo spazio delle agenzie educative preziose come le scuole per la formazione dei nostri ragazzi, ed è quindi un provvedimento che va esattamente nella direzione contraria a quella necessaria e a quella che secondo me da più parti abbiamo riconosciuto come l'unica vera battaglia che ci può far fare un passo in avanti, quella di carattere culturale che potrebbe formare generazioni più improntate al rispetto, al dialogo e alla parità tra i sessi.
Le opposizioni hanno anche attaccato sul caso del garante della privacy, con il suo componente vicino a Fratelli d'Italia, Agostino Ghiglia, accusato di aver tentato la censura nei confronti di Report e di aver passato informazioni al suo partito. Elly Schlein ha chiesto le dimissioni di tutto l'ufficio. Giuseppe Conte ha annunciato la presentazione di una nuova proposta di legge sul conflitto di interessi. Ghiglia ha risposto con «Non ci penso nemmeno a dimettermi». Meloni invece ha buttato la palla in tribuna affermando «L'autorità è stata eletta dal precedente Parlamento, quando in maggioranza c'erano PD e Movimento 5 Stelle. Dunque potevano scegliere meglio», queste le parole della Premier. Fratelli d'Italia in tutto questo ha annunciato addirittura una mozione contro la trasmissione televisiva Report. Da Roma ce ne parla la corrispondente Anna Bredice.
Il garante per la privacy è stato eletto durante il governo giallo-rosso, noi non c'entriamo niente. Giorgia Meloni con queste parole prova a schivare i colpi sull'imparzialità dell'autority, spostando la colpa sulla sinistra per far dimenticare che il caso dell'autority è esploso per via del membro del garante in quota Fratelli d'Italia, quel Ghiglia che il giorno prima della multa alla RAI per Report entrò negli uffici di Fratelli d'Italia dove si trovava Arianna Meloni. E non è l'unico caso, quando Giorgia Meloni era all'opposizione sempre Ghiglia l'avrebbe avvisata che l'Authority aveva bocciato alcune regole sul Green Pass e lei aveva ringraziato facendo uscire subito dopo una nota. Legami, interessi che ora Giorgia Meloni fa finta di non vedere, accusando la sinistra di aver nominato il presidente dell'Authority. Ma su questo a quanto pare trova il muro dell'opposizione, nel senso che Elly Schlein, arrivata dopo quei governi alla guida del PD, ora chiede di azzerare l'intera Authority e di ripartire. Stessa cosa chiede Conte, che insieme sempre alla segretaria del PD ritiene di dover procedere con una legge sul conflitto di interesse anche per le istituzioni, come le autorità di garanzia. Ora quindi dovrà essere Giorgia Meloni, la maggioranza, a decidere di mandare a casa Ghiglia. Il botta e risposta con Elly Schlein si collega oggi anche alla mozione in Parlamento sulla libertà di stampa e anche al caso Report, perché alcuni esponenti della destra andarono al presidio di solidarietà a Ranucci, ma nessuno ha ritirato le querele contro il giornalista. Uno dei temi infatti in discussione oggi è la battaglia contro le querele temerarie per l'approvazione del Freedom Act, che da tempo l'Unione Europea chiede ma che ancora non c'è.
Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti. Donald Trump infatti ha concesso la grazia a un folto gruppo di suoi alleati, a partire da Rudy Giuliani, tutti accusati di aver contestato e tentato di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020, quando a vincere fu Joe Biden. La grazia è simbolica, visto che riguarda solo le cause a livello federale e non statale, ma dà comunque il senso dell'attenzione del presidente nei confronti dei suoi alleati. La decisione arriva a meno di 24 ore dallo scoppio dello scandalo che ha portato alle dimissioni dei vertici della britannica BBC, proprio per un montaggio delle parole di Trump nelle ore dell'assalto a Capitol Hill in quello stesso periodo, quindi a gennaio del 2021. La BBC ha ammesso gli errori, ma Trump ha già minacciato una causa da $1 miliardo. La vicenda nello specifico riguarda uno dei marchi che rappresentano la Gran Bretagna nel mondo. Ce ne parla il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
L'imparzialità della BBC è sotto accusa. Non si tratta solamente del montaggio sbagliato del servizio su Donald Trump. Il media di Stato britannico avrebbe, secondo il rapporto di un consulente esterno, un'agenda politica ben precisa, da tempo anti-Trump ma anche anti-Israele e pro-Gaza, con delle narrazioni che hanno sempre, secondo questo rapporto, dato eccessivo risalto alle sofferenze dei palestinesi. BBC che oggi, per bocca del suo presidente, rimanda indietro queste accuse, ma fa mea culpa per non aver agito prima sul documentario in questione. In ballo c'è la credibilità di uno dei pilastri della società britannica, un esempio di giornalismo senza padroni che viene oggi difeso anche dalla politica del Regno Unito. BBC che probabilmente però dovrà scusarsi pubblicamente con Trump, e che nell'epoca dei socials, delle piattaforme a pagamento, per molti da tempo non è più sinonimo né di qualità né di verità.
E questa settimana il Senato americano dovrebbe votare la fine dello shutdown, il più lungo nella storia degli Stati Uniti. I senatori si riuniranno già nelle prossime ore. L'accordo tra repubblicani e un gruppo di democratici ha sbloccato la situazione, provocando però uno scontro all'interno del partito progressista. Ce ne parla Michele Migone.
Un gruppo di senatori democratici ha ceduto, il fronte si è spaccato e c'è molto malumore nel partito per la scelta degli 8, tra cui un indipendente. A neppure una settimana dalla vittoria elettorale a New York, in Virginia e New Jersey, la spaccatura al Congresso è un segnale negativo. Bernie Sanders ha detto che cedere a Donald Trump ora è un tragico errore politico. I democratici avevano deciso di bloccare la legge di spesa perché i repubblicani non hanno rinnovato i sussidi per il pagamento delle assicurazioni sanitarie dell'Obamacare. Il loro ostruzionismo ha portato quindi alla chiusura delle attività delle agenzie del governo federale, bloccati gli stipendi dei dipendenti federali, bloccati i fondi per i sussidi alimentari, licenziate decine di persone, caos negli aeroporti. Milioni di persone sono rimaste colpite dallo shutdown. Trump si è rifiutato di trattare con i democratici, si è disinteressato del blocco, confidando nel fatto che il fronte prima o poi si spaccasse, cosa che è avvenuta. Il danno politico nel mantenere lo shutdown stava diventando troppo grande, hanno detto gli 8 senatori che hanno appoggiato i repubblicani. Il danno maggiore invece sarà per i milioni di americani che dovranno pagare cifre molto più alte per l'assicurazione sanitaria quando passerà questa legge di spesa, hanno replicato gli altri senatori democratici. È vero che l'intesa fra gli 8 e la maggioranza repubblicana prevede un voto sull'Obamacare in dicembre, ma nessuno crede che il partito di Trump faccia marcia indietro. Smantellare la riforma sanitaria è uno dei loro obiettivi da sempre. A questo punto però rimane un interrogativo: alla lunga chi pagherà il pegno politico maggiore? Qualcuno è pronto a scommettere che sarà proprio Donald Trump nel 2026 nelle elezioni di medio termine. Gli americani si ricorderanno chi ha tagliato i fondi per Obamacare e prima ancora i finanziamenti del Medicaid, il programma assistenziale che interessa milioni di persone.
A Washington si è tenuto tra l'altro l'incontro tra Donald Trump e Ahmed al-Sharaa. La visita del nuovo leader siriano è storica perché nessun presidente del suo paese era mai stato ricevuto alla Casa Bianca. Emanuele Valenti.
La visita di al-Sharaa alla Casa Bianca è l'ultimo atto di un percorso che un anno fa nessuno avrebbe immaginato. Al-Sharaa fece la guerra agli Stati Uniti in Iraq, dove rimase diversi anni in prigione. E una volta passato in Siria, guidò un'organizzazione armata che per alcuni anni fece parte della rete di Al-Qaeda. Da dicembre 2024 sta cercando di portare a termine un compito difficilissimo: risollevare la Siria dopo più di mezzo secolo di dittatura, quella degli Assad, e superare le tante divisioni etnico-religiose che caratterizzano il suo paese. L'obiettivo di questo viaggio è normalizzare definitivamente le relazioni con Washington, la rimozione delle ultime sanzioni americane ancora in vigore e un'alleanza con le forze armate americane nella lotta all'ISIS. In cambio, tra le altre cose, la Casa Bianca chiede un accordo tra Siria e Israele. Non è un caso che lo scorso fine settimana Damasco abbia annunciato raid contro cellule dello Stato Islamico e che nelle scorse ore sia stata fatta uscire la notizia di un doppio tentativo di attentato in questi mesi proprio contro al-Sharaa. Il leader che ha accettato la sfida è in genere visto positivamente all'estero, soprattutto in Occidente. In Siria al-Sharaa deve invece far fronte da una parte alla sua base più radicale, che avrebbe voluto e in realtà vorrebbe ancora più spazio per la religione islamica. Dall'altra alle tante minoranze che proprio per quella base e per la stessa storia del leader siriano non si fidano dell'attuale governo di Damasco.
Rientriamo ora in Italia per la cronaca. La polizia ha arrestato nel pomeriggio alla stazione centrale di Milano un pakistano di 25 anni per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L'uomo si è scagliato contro un gruppo di cittadini americani di religione ebraica che aspettava un treno. Il pakistano si è avventato con violenza contro uno di loro e ha cominciato a prenderlo a calci e pugni fino a colpirlo alla testa. Gli agenti della polizia ferroviaria l'hanno bloccato e arrestato, mentre l'uomo aggredito è stato portato in ospedale. Le sue condizioni però non sono gravi. Dal 1995 a oggi 48 milioni di bambini sono stati colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. A dirlo è un rapporto stilato da Save the Children, secondo cui ogni giorno in media 136.000 bimbi subiscono le conseguenze del surriscaldamento del pianeta. I dati dipingono un quadro sempre più allarmante e sono stati diffusi nella giornata di apertura della COP30, ospitata quest'anno dalla cittadina brasiliana di Belém. A parlarci di quanto emerso dal rapporto è Elena Gentili di Save the Children, intervistata dal nostro Mattia Guastafierro.
Il rapporto si chiama Born into the Climate Crisis e riporta un'analisi di quelli che sono stati gli impatti negli ultimi 30 anni. Questi 136.000 bambini sono il numero in media dei bambini che negli ultimi 30 anni, quindi dalla prima COP, hanno avuto un impatto dei disastri climatici. Questo è un numero ovviamente impressionante, considerando che poi dietro questa cifra ci sono bambini e bambine che hanno visto abbandonare le loro case, hanno subito traumi fisici e psicologici e hanno dovuto interrompere anche il loro percorso di studi. Questo perché per le grandi inondazioni, il caldo estremo e le diverse forme di impatto del cambio climatico. L'importante adesso è riuscire a far sì che tutti i paesi possano impegnarsi davvero nell'obiettivo che ci siamo e si sono dati a Parigi nel 2015, ridurre l'innalzamento della temperatura a 1,5 gradi. Le politiche climatiche adottate fino ad ora prevedono che la temperatura globale aumenti di 2,7 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del secolo, e questo purtroppo farà sì che 100 milioni di bambini sui 120 milioni di bambini nati nel 2020, quindi l'83% di questi bambini, dovranno affrontare un'esposizione senza precedenti al caldo estremo nel corso della loro vita e affronteranno conseguenze legate al cambio climatico come la perdita dei raccolti, inondazioni, cicloni tropicali, siccità e incendi. Questo lo vediamo anche in Europa.
Prima di salutarvi facciamo un passaggio veloce sullo sport e in particolare sul tennis, perché alle ATP Finals di Torino continua la fase a gironi. Questa sera Jannik Sinner ha battuto per 7-5, 6-1 Auger Aliassime. Domani sera invece in campo Lorenzo Musetti, che sfiderà l'australiano Alex De Minaur. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.